Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e controazione satanica. Questo è il secondo studio dal titolo Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio, la prima parte. Leggiamo il testo di riferimento, Apocalisse capitolo 14, versetto 6 e versetto 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Il triplice messaggio, questa è una breve sintesi dello studio, il triplice messaggio è posto al centro del capitolo 14 dell'Apocalisse, che nella prima parte descrive i 144.000 suggellati e nell'ultima presenta il ritorno di Cristo. Il primo messaggio, nella sua prima parte, richiama l'attenzione sull'angelo che proclama con voce forte in tutto il mondo il Vangelo eterno e la necessità di temere Dio e di dargli gloria perché è giunta l'ora del giudizio. Noi oggi studieremo la prima parte del primo messaggio, facendolo precedere da alcune indispensabili premesse. Sabato prossimo, a Dio piacendo, vedremo la seconda parte che proclama adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Come ho detto, alcune premesse prima di passare all'esame del testo. Prima però vorrei leggere una dichiarazione del teologo avventista Raoul Dedrin, tratto da un suo studio intitolato I messaggi dei tre angeli, origine e sviluppo dell'interpretazione avventista, tratto dal libro Studi sull'Apocalisse, significato dei messaggi dei tre angeli, Institut Adventiste du Salève, 1988, pagine 47 e 48. Il Signore ha diretto il movimento avventista a misura che i messaggi dei tre angeli si sviluppavano. Mediante lo Spirito Santo ci ha dato la luce per comprenderli. Il senso e il significato di questi messaggi si sono amplificati. Pertanto, quello che noi insegniamo su di essi, nella prospettiva della nostra situazione contemporanea, noi non possiamo né ignorare né omettere la loro applicazione storica, che indica l'origine unica della Chiesa avventista del settimo giorno e conferisce una ragione d'essere alla sua esistenza. Oggi, mentre questo fatto è perso di vista da molte persone, è importante insistere con forza su questo adempimento della profezia biblica. Fin qui il fratello De Dre. E ora passiamo alle premesse, che sono sei, intitolate: i tre messaggi sono cristocentrici, la prima premessa; la seconda premessa, i tre messaggi devono essere proclamati con solennità; la terza, i tre messaggi devono essere proclamati con convinzione; la quarta, i tre messaggi devono essere proclamati con chiarezza; la quinta, i messaggi devono essere proclamati con urgenza; e infine l'ultima, la sesta, dobbiamo renderci conto della controazione satanica ai tre messaggi. Vediamo la prima premessa: i tre messaggi sono cristocentrici. Il primo messaggio: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra e il mare e le fonti delle acque. Presenta Cristo, sommo sacerdote, che ha iniziato nel santuario celeste il giudizio investigativo, cioè la prima fase del giudizio. Presenta anche Cristo, l'Eterno Figlio, grazie al quale furono create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, come è scritto in Colossesi 1:16-17. Il secondo messaggio è anche cristocentrico: caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Ed è l'attacco frontale delle chiese apostate contro Cristo, la parola di Dio, che gli oppongono le loro dottrine, che sono un insulto all'autorità della Sacra Scrittura. Infine il terzo messaggio: chiunque adora la bestia e la sua immagine berrà il vino dell'ira di Dio e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e all'agnello. Presenta Cristo il giudice che punisce i seguaci del falso culto. L'agnello che ha versato il suo sangue per l'uomo è anche l'agnello che riversa la sua ira su quelli che lo hanno rigettato per tutta la loro vita. In altre parole, i tre messaggi mettono l'uomo davanti all'alternativa: o il culto di Dio o il culto dell'uomo. Non ci può essere una via di mezzo. Seconda premessa: i tre messaggi devono essere proclamati con solennità. Messaggi di così vitale importanza richiedono una grande solennità e la giusta enfasi. Con voce forte, dice il testo, e la Chiesa del rimanente incaricata di proclamarli deve essere all'altezza del tremendo compito che le è stato affidato, compito di vita o di morte. E non ci può essere solennità senza serietà. La terza premessa: i tre messaggi devono essere proclamati con convinzione. Non ci può essere proclamazione solenne senza convinzione. Sta scritto, Prima Tessalonicesi 1:5, infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. I predicatori del Vangelo non possono convincere se non sono convinti, ed è lo Spirito Santo che convince, come sta scritto, Giovanni 16, 8. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quarta premessa. I quattro messaggi devono essere proclamati con chiarezza. Per essere recepito un messaggio deve essere dato con chiarezza. Non dobbiamo usare il linguaggio della diplomazia o della politica o di certi intellettuali, pieno di compromessi, di sotterfugi, di mezze verità, di sottintesi, oppure quello di una teologia saccente e nebulosa. Valgono anche in questo caso le parole di Paolo, contenute nella prima epistola ai Corinti, capitolo 14, versetti 7 e 8, e se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. E le parole di Gesù, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il più viene dal maligno. Matteo 5, 37. Quinta premessa, i messaggi devono essere proclamati con urgenza. Il triplice messaggio è l'ultima offerta di salvezza a un mondo che muore, ingannato dalle chiese apostate, diventate strumenti nelle mani di Satana e fuorviate dalla falsamente nominata scienza, prima Timoteo 6, 20, e anche a un mondo che muore per mancanza di cibo e di acqua. Ogni anno muoiono di fame 5 milioni di bambini nel mondo, un mondo che muore per cancro, AIDS, terrorismo e violenze di ogni genere. Fratelli e sorelle, un SOS, un SOS, non si dà con il sorriso sulle labbra, lo si urla a squarciagola, perché sono in gioco miliardi di vite umane e il tempo ormai è poco a nostra disposizione. L'ultima premessa, la sesta, dobbiamo renderci conto della controazione satanica ai tre messaggi. Il diavolo, che ha sempre fatto guerra ai tre messaggi di Apocalisse 14, oggi è proprio scatenato con la sua controazione, cerca di diminuire l'importanza di essi e di annullarne la potenza. È il tema del nostro seminario. Se noi non ci rendiamo conto di questa controazione satanica contro il triplice messaggio, o peggio ancora, se la minimizziamo, siamo pericolosamente fuori strada e ne subiremo le conseguenze. Sta scritto, secondo Corinzi 2:11, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Ed ora occupiamoci della prima parte del primo messaggio. Rileggiamo il testo, Apocalisse 14, 6 e 7, prima parte. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Il nostro compito è di esaminare i seguenti punti questa mattina. Sono quattro. Il primo, l'angelo che si rivolge al mondo intero. Secondo, il Vangelo eterno. Il terzo, temete Dio e dategli gloria. E il quarto, l'ora del giudizio è venuta. Vediamo il primo punto, l'angelo che si rivolge al mondo intero. La Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, fin dai suoi inizi, si riconosce in questo angelo, un messaggero quindi che con voce forte reca il messaggio divino al mondo intero, praticamente in tutte le nazioni. Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, il messaggio avventista ha conosciuto un grande successo anche in Russia e nei paesi ex satelliti dell'Est. La Chiesa cristiana avventista predica il ritorno di Cristo con le sue decine di migliaia di chiese, con le sue tante case editrici, con le sue stazioni radio e televisive, usando centinaia di lingue e dialetti, giovandosi di due imponenti opere, quella educativa con scuole che vanno dalle elementari alle università e quella sanitaria con centinaia di ospedali, cliniche e sanatori che impiegano anche aerei e battelli medici. E inoltre si giova di case di riposo e di orfanotrofi e dell'opera sociale avventista OSA ADRA, una grande struttura umanitaria che dà a chi ne ha bisogno reali possibilità per la sopravvivenza e per una vita migliore, e distribuisce generi alimentari alle popolazioni colpite da siccità, guerre o disastrosi eventi naturali, e cerca di incentivare lo sviluppo con programmi per l'agricoltura, per l'utilizzo delle risorse idriche e per l'addestramento al lavoro nel terzo mondo, Africa, Asia e America Latina. Vediamo adesso il secondo punto, il Vangelo eterno. Il primo messaggio definisce il Vangelo Vangelo eterno per sottolineare la sua natura inalterabile e il suo carattere permanente. Con l'appello all'amore di Dio e la proclamazione della sua grazia redentrice, il Vangelo non cambia. Non può cambiare. Malgrado tutti gli sforzi investiti da Satana per contrariarne la realizzazione, deve restare intatto. Ma se l'angelo invita a una restaurazione del Vangelo eterno, vuol dire che è stato deformato. Eh sì, purtroppo è stato deformato. Di qui l'appello urgente lanciato a ritornare al vero culto. Il primo angelo lancia con forza un'esortazione universale, parte integrante del Vangelo eterno, quella cioè di adorare Dio. La scelta del momento in cui l'appello è lanciato è giustificato. L'ora del suo giudizio è venuta. Così la proclamazione del Vangelo è introdotta come essendo un evento escatologico, un segno della fine, secondo le parole stesse di Gesù, Matteo 24:14, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Il terzo punto, temete Dio e dategli gloria. Il primo invito rivolto all'umanità è un invito a temere Dio, ma il verbo usato nell'originale non significa qui avere paura, ma riverire, venerare, rispettare, e si riferisce al timore che riempie l'uomo quando si trova di fronte a Dio. L'uomo, quando si trova di fronte a Dio, ha sempre un'attitudine di timore. L'attitudine umana davanti a Dio non può mai essere così umile o così rispettosa come dovrebbe esserlo. Nelle Bibbie le parole temere Dio non significano semplicemente un sentimento o uno stato d'animo, ma l'attitudine fondamentale verso Dio espressa nell'azione. Leggiamo Ecclesiaste capitolo 12, versetto 15. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ricordiamo anche dichiarazioni bibliche in proposito. Salmo 112:1. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Salmo 111:10. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Hanno buon senso quanti lo praticano. Di Giobbe è detto, Giobbe 1:1, quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Vedete che il timore di Dio è sempre messo in relazione all'azione, all'ubbidienza. Dare gloria a Dio significa elevarlo, lodarlo, esaltarlo, rendere a Dio l'onore che gli è dovuto. Glorificare Dio significa sempre metterlo al di sopra delle creature, recargli il nostro omaggio. Ma rendere gloria a Dio significa anche compiere la sua volontà. Gesù dice al Padre, Giovanni 17:4, io ti ho glorificato sulla terra, io ho compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Gesù esorta i suoi discepoli dicendo, Matteo 5:16, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E adesso veniamo al quarto punto. L'ora del giudizio è venuta. Diciamo subito che il concetto di giudizio riempie tutta la Bibbia. Ogni uomo, ogni donna dovrà rendere conto alla fine di quello che avrà fatto nella propria vita. Sarà il processo più grande della storia. Non ci può essere processo o giudizio senza un codice, e quel processo avverrà sulla base della legge di Dio o 10 comandamenti ai quali nessuno potrà sfuggire. Ricordiamo alcuni testi significativi. Ripetiamo Ecclesiaste 12:15-16. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è in occulto, sia bene sia male. Giovanni 5:28-29, è Gesù che parla. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che avranno operato bene in resurrezione di vita, quelli che avranno operato male in resurrezione di giudizio. Secondo Corinti 5:10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Atti 17:30-31, è l'Apostolo Paolo che parla agli ateniesi. Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti resuscitandolo dai morti. Che coraggio l'Apostolo Paolo che pronuncia queste parole davanti a dei pagani greci, a Atene, la capitale intellettuale del mondo. Parla del giudizio che deve venire. Apocalisse 21:11-12. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Fratelli e sorelle, io mi rendo conto benissimo che la prospettiva del giudizio dà terribilmente fastidio anche a tanti cristiani. Ma questo non cambia i piani di Dio. Il giudizio viene reso noto perché noi ci ravvediamo dei nostri peccati e ci prepariamo al grande appuntamento. Rispetto al messaggio predicato dal millerismo che annunciava il giudizio esecutivo del 1844, al momento del ritorno di Cristo, il movimento avventista, dopo un più approfondito studio del santuario celeste, annuncia che il giudizio nella sua prima fase è già incominciato. Il giudizio dei giusti, che terminerà al ritorno di Cristo. Il giudizio degli empi avrà luogo durante il millennio e in cielo, e poi seguirà la lettura del dispositivo della sentenza, che è quello di morte eterna, seguito dalla esecuzione. Il testo di Daniele 7:13 non descriveva il ritorno di Cristo su questa terra nel 1844, ma la presa di possesso in cielo del suo ufficio di giudice. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio di uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Alla fine dei 2300 giorni anni, nel 1844, Cristo ha iniziato la prima fase del giudizio, chiamato anche giudizio investigativo o istruttoria del giudizio, che riguarda i giusti, come sta scritto in 1 Pietro 4:17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? è la purificazione del santuario celeste, del quale il millerismo non aveva scorto tutta l'importanza, come il santuario israelitico prima e il tempio poi veniva purificato dai peccati una volta all'anno nel grande giorno dell'espiazione, il famoso decimo giorno del settimo mese, così anche il santuario celeste doveva essere purificato. In esso Cristo che vi ufficia dalla sua ascensione, pur conservando la sua funzione di intercessore, dal 1844 ha assunto l'ufficio di giudice. Uscirà dal santuario celeste quando avrà finito questo compito e sarà la fine del tempo di grazia e il ritorno glorioso di Cristo. Apocalisse 22:11-12, chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Che vi debba essere un giudizio prima del ritorno di Cristo è provato da due testi, i seguenti: Primo Tessalonicesi capitolo 4 versetto 16 e Apocalisse 20:4-5. Poiché il Signore stesso, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima resusciteranno i morti in Cristo. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima resurrezione. È stato il merito della teologia avventista mettere in evidenza la prima e la seconda resurrezione intervallate dal millennio in cielo per il giudizio degli empi. Se al ritorno di Cristo resuscitano i giusti, vuol dire che c'è stato un giudice che lo ha stabilito prima del suo glorioso ritorno. Mi sembra logico. E concludo con una citazione di Ellen White, tratta dal Gran Conflitto, pagine 357-358. Vi prego di ascoltare attentamente. Viviamo all'epoca del gran giorno dell'espiazione. Nel servizio tipico, mentre il sommo sacerdote compiva l'opera di espiazione per Israele, tutti erano invitati a pentirsi dei loro peccati e a umiliarsi davanti a Dio per non essere recisi dal popolo. Allo stesso modo, tutti coloro che desiderano che i loro nomi rimangano scritti nel libro della vita dovrebbero ora, nei pochi giorni che ancora rimangono nel tempo di grazia, affliggere le loro anime nel cospetto di Dio, provare un sincero dolore per i loro peccati e dimostrare un vero pentimento. È necessario un profondo e scrupoloso esame di coscienza. lo spirito frivolo e leggero, di cui molti cosiddetti cristiani danno prova, deve essere abbandonato, perché davanti a tutti coloro che vogliono vincere le tendenze malvagie che minacciano di avere il sopravvento, si profila una lotta accanita. L'opera di preparazione è individuale. Noi non siamo salvati a gruppi. La purezza e la devozione di uno non possono compensare l'assenza di questi requisiti di un altro. Sebbene tutte le nazioni debbano comparire in giudizio davanti a Dio, non di meno egli esaminerà con la massima cura il caso di ogni singola persona, come se al mondo non ci fosse nessun altro essere. Che Dio ci aiuti a riflettere su queste istruzioni della parola di Dio e dello spirito di profezia, è la mia preghiera. Amen.